Primo Levi. L'arrivo ad Auschwitz. Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore. Il buio echeggiò di ordini stranieri e di quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli. Ci apparve una vasta banchina illuminata dai riflettori. Poco oltre, una fila di autocarri. Poi tutto tacque di nuovo. Qualcuno tradusse. Bisognava scendere con i bagagli e depositare questi lungo il treno. In un momento la banchina fu brulicante di ombre. Ma avevamo paura di rompere quel silenzio. Tutti si affaccendavano intorno ai bagagli, si cercavano, si chiamavano l'un l'altro, ma timidamente, a mezza voce. Una decina di SS stava in disparte, l'aria indifferente, piantati a gambe larghe. A un certo momento penetrarono fra di noi e con voce sommessa, con visi di pietra, presero a interrogarci rapidamente, uno per uno, in cattivo italiano. Non interrogavano tutti, solo qualcuno. «Quanti anni hai? Sano o malato?» E in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni. Tutto era silenzioso, come in un acquario, e come in certe scene di sogni. Ci saremmo attesi qualcosa di più apocalittico. Sembravano semplici agenti d'ordine. Era sconcertante e disarmante. Qualcuno osò chiedere dei bagagli. Risposero «Bagagli dopo!» Qualche altro non voleva lasciare la moglie. Dissero «Dopo di nuovo insieme!» Molte madri non volevano separarsi dai figli. Dissero «Bene, bene, stare con figlio!» Sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno. Ma Renzo indugiò un istante di troppo a salutare Francesca, che era la sua fidanzata, e allora con un sol colpo in pieno viso lo stesero a terra. Era il loro ufficio di ogni giorno. In meno di 10 minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo. La notte l'inghiottì, puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il Reich. Sappiamo che nei campi rispettivamente di Buna Monowitz e Birkenau non entrarono del nostro convoglio che 96 uomini e 29 donne e che di tutti gli altri, in numero di più di 500, non uno era vivo 2 giorni più tardi. Sappiamo anche che non sempre questo pur tenue principio di discriminazione inabili e inabili fu seguito e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza avvenimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio. Andavano in gas gli altri. Così morì Emilia, che aveva 3 anni. Poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell'ingegnere Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente, alla quale durante il viaggio nel vagone gremito il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte. Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po' di tempo come una massa oscura all'altra estremità della banchina. Poi non vedemmo più nulla. Emersero invece nella luce dei fanali 2 drappelli di strani individui. Camminavano inquadrati per 3, con un curioso passo impacciato, il capo spenzolato in avanti e le braccia rigide. In capo avevano un buffo berrettino ed erano vestiti di una lunga palandrana a righe, che anche di notte e di lontano si indovinava sudicia e stracciata. Descrissero un ampio cerchio attorno a noi, in modo da non avvicinarci, e in silenzio si diedero ad armeggiare coi nostri bagagli e a salire e scendere dai vagoni vuoti. Noi ci guardavamo senza parola. Tutto era incomprensibile e folle. Ma una cosa avevamo capito. Questa era la metamorfosi che ci attendeva. Domani anche noi saremmo diventati così. Senza sapere come, mi trovai coricato su di un autocarro con una trentina di altri. L'autocarro partì nella notte a tutta velocità. Era coperto e non si poteva vedere fuori. Ma dalle scosse si capiva che la strada aveva molte curve e cunette. Eravamo senza scorta. Buttarsi giù? Troppo tardi. Troppo tardi. Andiamo tutti giù. D'altronde ci siamo presto accorti che non siamo senza scorta. È una strana scorta. È un soldato tedesco, irto d'armi. Non lo vediamo perché è buio fitto, ma ne sentiamo il contatto duro ogni volta che uno scossone del veicolo ci getta tutti in mucchio a destra o a sinistra. Accende una pila tascabile e invece di gridare «Guai a voi, anime prave!» ci domanda cortesemente ad uno in tedesco e in lingua franca se abbiamo danaro o orologi da cedergli. Tanto dopo non ci servono più. Non è un comando, non è regolamento questo. Si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro Caronte. La cosa suscita in noi collera e riso, è uno strano sollievo.